Mandela, buongiorno assessore.
Buongiorno Jim, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Allora, come è nata tutta questa storia e come siamo messi in città? Perché in fondo si tratta di street art, quella che sta avvenendo lì vicino Piazza Leopoldo nel giardino della COP, la street art che però viene incanalata su temi sociali importanti.
Guarda, sulla street art il lavoro parte da abbastanza lontano, parte più o meno in corrispondenza con l'inizio di questa consiliatura, quindi ormai 4 anni fa, perché era forte la voglia di segnare una discontinuità e di aprire degli spazi. Partivamo da un regolamento di polizia urbana che prevedeva il divieto assoluto, e come tutti i divieti, quando sono assoluti rischiano di essere controproducenti, ecco. E invece la volontà emersa dal confronto con tanti ragazzi, soprattutto i ragazzi che intercettano l'amministrazione comunale, i servizi proposti ed erogati dall'amministrazione comunale, come per esempio gli operatori di strada nei quartieri 4 e 5, segnalavano come una grande opportunità quella di aprire a degli spazi in cui i ragazzi stessi si potessero cimentare in questa forma d'arte che per noi è nuova, per Firenze è nuova, ma che in realtà in altre parti d'Italia e del mondo ha già una sua dignità artistico-culturale. E noi siamo profondamente convinti che ce l'abbia, ecco, questa dignità artistico-culturale, nonché una grande capacità evocativa, dimostrativa e allo stesso tempo democratica, perché insomma la street art si sa benissimo che trovandosi sui muri lungo le strade è un'arte alla portata di tutti. E quindi abbiamo iniziato questo percorso, è stato un percorso abbastanza lungo, ma che sta iniziando a dare i suoi frutti. Ormai è da più di un anno che Firenze, vari angoli di Firenze, varie pareti di Firenze si colorano, e si colorano con messaggi mai banali. La parete della casa, dell'alloggio popolare, dell'alloggio ERP di Piazza Leopoldo è il manifesto di questo nuovo corso della street art fiorentina, secondo me, perché avevamo bisogno, per far capire che in città stava bollendo in pentola una cosa di questo tipo, di un qualcosa di veramente grande, di veramente imponente, che non potevi non vedere. E da questo punto di vista abbiamo accolto con grande piacere, con grande calore e grande soddisfazione, devo ammettere, la proposta arrivata dall'associazione Nelson Mandela Forum di fare appunto un grande muro a tema Mandela in occasione dei 100 anni, con un artista di grandissima fama internazionale come Iorit. E su questo si è innescato un bel gioco di squadra, perché ovviamente gli alloggi popolari sono gestiti da Casa Spa, che è stata entusiasta di aderire all'iniziativa. L'assessorato sociale con Sara Funare era entusiasta anche lei di aderire all'iniziativa. In questa partita io sono sempre stato affiancato, oltre che del Consiglio Comunale, in particolare del consigliere Guccione. E abbiamo quindi incontrato una delegazione degli abitanti dell'edificio, e francamente è stata molto semplice da far passare il concetto, perché c'è stato subito molto entusiasmo e voglia di vedere il proprio palazzo cambiare volto, anzi assumere un volto come con quello di Mandela. È un luogo su cui passa la tranvia costantemente, e anche dalla tranvia si vede la faccia di Mandela. Oggi Iorit finirà, gli manca la firma.
Doveva essere l'inaugurazione oggi, ma è stata rinviata. Quando sarà completato?
Ora stiamo fissando, ora il grande muro verrà terminato oggi. C'è stato un po' di pioggia, perché ovviamente con la pioggia non si lavora bene come senza pioggia. Consideriamo insomma che siamo anche in altezza, ecco, perché la parete è alta più di 10 metri, quindi con l'acqua, io ho detto ci ha provato in realtà a con l'ombrello a dipingere.
Perché ragazzi usano anche le bombolette, no? Spruzzi la bomboletta su una superficie bagnata, insomma, non è che...
No, prende lo stesso, il problema vero è proprio di dell'artista che dipinge in condizioni non ottimali, ecco, perché appunto ti si bagna la mano, ti si bagna i piedi, ce l'ha raccontato ieri, insomma, che lui ci ha provato con l'ombrello, si stava anche divertendo, però effettivamente hai meno autonomia, perché dopo un po' ti inizia anche a fare freddo, siamo comunque a novembre.
Certo.
E quindi era appunto questo, ha portato un piccolo ritardo, ma francamente la cosa bella di quest'opera è che il percorso per arrivare alla conclusione dell'opera fa parte dell'opera stessa, perché in questi giorni lì in Piazza Leopoldo sono veramente tantissimi i cittadini curiosi che si sono fermati a capire cosa stava succedendo, a fare delle domande, a porsi delle domande, e penso che questo sia il compito primigenio dell'arte, tutta l'arte, ovvero di portare le persone a farsi delle domande senza necessariamente aver bisogno di una risposta, ma semplicemente appunto perché fanno funzionare il cervello e fanno funzionare il cuore.
Quando si parla di street art, si pensa all'immaginario collettivo, pensa subito a qualcosa di illegale che avviene durante la notte. Fatto questa domanda a Jorrit e lui mi ha risposto, dipende anche che tipo, perché io faccio opere di queste dimensioni e in una notte, illegalmente, in una notte queste cose non si possono assolutamente fare. E, ecco, ma per quanto riguarda la parte illegale della street art, si può riuscire ad incanalarla tutta in manifestazioni interessanti e appropriate, come per esempio quella che sta facendo Jorrit, o rimarrà sempre una componente illegale che va a imbrattare i muri durante la notte?
Guarda, io credo che ci sia da parte della società, diciamo, di quel pezzo di società che è sensibile al tema della street art, a sua volta una serie di sottosensibilità, e quindi modi diversi di interpretare il proprio essere street artist o writer, e ovviamente no. Come amministrazione comunale noi abbiamo aperto appunto alla street art fatta come quella di Jorrit, fatta secondo le regole, che non rischi niente ad andare a dipingere. Ora nel caso di quello di Jorrit è un muro d'arte, un spazio d'arte, noi abbiamo introdotto anche degli spazi liberi, per esempio sui piloni del ponte all'Indiano, in cui chiunque può andare a dipingere tranquillamente, serenamente, senza correre il rischio di trovare sulla sua strada una sanzione da parte della polizia municipale,
di infrangere le norme.
Sì. Quindi
quanti spazi ci sono a Firenze per questo tipo?
Siamo partiti con 53, adesso in realtà sono un pochino di più, perché è un elenco modificabile con delibera di giunta, quindi quando appunto c'è stato il progetto Jorrit, per esempio, è stata portata una delibera di giunta ed è stato aumentato di uno, inserendo anche quello spazio lì come spazio d'arte. Cioè, la scelta nostra è stata quella di appunto di aprire una finestra, di aprire delle possibilità, di aprire degli spazi, e sono in tanti che ci si sono dedicati e che a mio modo di vedere hanno sfruttato bene l'occasione. Appunto parlavo prima del ponte all'Indiano, dove ragazzi meno famosi di Jorrit, ma magari un domani ancor di più, che hanno fatto una jam, si sono incontrati, ognuno ha fatto il suo pezzo sul proprio pilone e lo hanno fatto appunto nel totale rispetto della legalità. Quindi da questo punto di vista credo ci sia anche un forte valore evocativo, fatto salvo che ovviamente all'interno di quel mondo variegato e frastagliato esistano sempre delle sensibilità diverse, come dicevo all'inizio, che portano evidentemente le persone a fare scelte diverse. Da questo punto di vista però mi fa piacere raccontare anche un'altra storia, che è di questi giorni, che vede appunto la Street Level Gallery e la Design Academy, che con Mr. Wayne, che è un artista pugliese, che in realtà è pugliese solo d'origine perché ormai ha girato tutto il mondo e i suoi dipinti sono sulle pareti di mezzo globo, che sulla scuola Marconi di Via Maier hanno fatto una specie di workshop con una tela particolare che appunto è la facciata della scuola. Insomma, ci sono tante storie da raccontare attraverso la street art. Penso anche a quella che forse è quella insieme a Iorit e a Mandela, maggiormente simbolo di questo nuovo corso, perché quando noi abbiamo iniziato abbiamo pensato da una parte ad avere la città di Firenze come un grande palcoscenico in cui i più grandi street artist internazionali potevano venire a esporre, a fare e quindi esporre i propri capolavori, e Iorit in questo caso. Dall'altro l'idea era quella di appunto lasciare grandi spazi alla creatività di chi in questa città ci vive tutti i giorni e di chi magari non è ancora bravo come Iorit, ma che ha voglia comunque sia di cimentarsi in qualcosa di bello per gli altri, per Firenze. Da questo punto di vista è molto bella la storia del muro del Pelle nel quartiere 4, a ricordare appunto il Pelle, un ragazzo che perse in quel luogo la vita in un incidente stradale, dove sulla parete della superstrada è stato disegnato un treno, e sul treno sono stati fatti dei disegni. Ecco, quando lì si richiama evidentemente quello che è l'istinto primordiale, cioè,
dei
tagli,
sono stati taggati il treno dipinto, è stato il taggato
il metatreno, è stato taggato e dipinto, come tu sai bene. Appunto, c'è una parte del mondo della street art
che adora il treno,
cioè. Il treno è un motivo ricorrente, diciamo, nella street art, e lì è stato molto bello che questi ragazzi l'abbiano dipinto.
Quali sono le regole? C'è un certo rispetto per le opere dipinte da altri artisti, o chiunque può andare sopra dei murales già esistenti, o non c'è proprio nessuna regola, è lasciato semplicemente alla sensibilità?
La sensibilità la fa sostanzialmente da padrone, ecco, perché nessuno ha voglia tendenzialmente di andare a coprire un qualcosa di bello. Questo vale in tutte le epoche storiche, vale ovviamente anche in questa, e vale anche per la street art. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale, per esempio, sugli spazi liberi non c'è alcun tipo di regola, quindi se tu vuoi tu vai, e tu vai sopra quello che c'è, come se fossero delle lavagne su cui passare una scimosa e faccio un nuovo disegno, ecco. Ancorché appunto quando c'è qualcosa di particolarmente bello è difficile che un ragazzo vada a coprire. Rispetto, e quindi questo ci incita ovviamente a individuare sempre di più spazi liberi. Evidentemente devono essere spazi liberi che rispondano a determinati tipi di caratteristiche, non devono essere palazzi storici, deve essere il consenso del proprietario. Per questo siamo partiti con quelli, diciamo così, del comune, perché il proprietario si faceva bene a trovarlo. E dall'altro poi invece ci sono gli spazi d'arte che invece è pensato rimanere per sempre. Poi è ovvio che il per sempre, per un qualcosa che per sua natura ha una componente effimera, è tutto da dimostrare. Però ecco l'idea, ecco, sulla parete, per esempio, non dico quella di Iorit, anche in alto, che quindi non è semplice andarci a interagire se non con un ponteggio, ma anche quella della Shams Hassani che si fece a Leonardo da Vinci, all'Isis, che invece è altezza d'uomo, quello è un muro d'arte, ci auguriamo che rimanga lì
intoccato,
anche se in realtà è già stato toccato e poi ripreso, perché poi alla fine sono corpi vivi con cui le persone interagiscono,
e neanche nella definizione di street art. Grazie assessore, ci vediamo quindi all'inaugurazione, ci faccia sapere quando sarà, verremo a documentare l'inaugurazione ufficiale di questo murales dedicato a Nelson Mandela.
Grazie Jim, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.